Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Questa quarta domenica del nostro cammino verso la Pasqua è la domenica della riconciliazione. Dio anzitutto si è riconciliato con tutti noi e con tutto il mondo in Gesù. Anche noi dobbiamo riconciliarci con Lui e tra di noi. Per questo iniziamo chiedendo a Lui la grazia e riconoscendo che abbiamo bisogno del Suo perdono.
Dal libro di Giosuè, capitolo 5, versetti dal 9 al 12. In quei giorni il Signore disse a Giosuè: «Oggi ho allontanato da voi l'infamia dell'Egitto. Quel luogo si chiama Galgala fino ad oggi. Gli israeliti rimasero accampati a Galgala e celebrarono la Pasqua al 14 del mese alla sera, nelle steppe di Gerico. Il giorno dopo la Pasqua mangiarono i prodotti della terra, azimi e frumento abbrustolito in quello stesso giorno. E a partire dal giorno seguente, come ebbero mangiato i prodotti della terra, la manna cessò. Gli israeliti non ebbero più manna. Quell'anno mangiarono i frutti della terra di Cana». Parola di Dio.
Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi, capitolo 5, versetti dal 17 al 21. Fratelli, se uno è in Cristo è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, ecco, ne sono nate di nuove. Tutto questo però viene da Dio, che ci ha riconciliati con sé mediante Cristo e ha affidato a noi il ministero della riconciliazione. Era Dio, infatti, che riconciliava a sé il mondo in Cristo, non imputando agli uomini le loro colpe e affidando a noi la parola della riconciliazione. In nome di Cristo, dunque, siamo ambasciatori. Per mezzo nostro è Dio stesso che esorta. Vi supplichiamo, in nome di Cristo, lasciatevi riconciliare con Dio. Colui che non aveva conosciuto peccato, Dio lo fece peccato in nostro favore, perché in lui noi potessimo diventare giustizia di Dio. Parola di Dio.
Dal Santo Vangelo secondo Luca. Capitolo 15, versetti 1-3 e versetti 11-32. Si avvicinavano a Gesù tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. I farisei e gli scribi mormoravano dicendo: «Costui accoglie i peccatori e mangia con loro». Ed egli disse loro questa parabola. Un uomo aveva due figli. Il più giovane dei due disse al padre: «Padre, dammi la parte di patrimonio che mi spetta». Ed egli divise tra loro le sue sostanze. Pochi giorni dopo, il figlio più giovane, raccolte tutte le sue cose, partì per un paese lontano e là sperperò il suo patrimonio, vivendo in modo dissoluto. Quando ebbe speso tutto, sopraggiunse in quel paese una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora andò a mettersi al servizio di uno degli abitanti di quella regione, che lo mandò nei suoi campi a pascolare i porci. Avrebbe voluto saziarsi con le carrube di cui si nutrivano i porci, ma nessuno gli dava nulla. Allora ritornò in sé e disse: «Quanti salariati di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame. Mi alzerò, andrò da mio padre e gli dirò: Padre, ho peccato verso il cielo e davanti a te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi salariati. Si alzò e tornò da suo padre. Quando era ancora lontano, suo padre lo vide, ebbe compassione, gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. Il figlio gli disse: Padre, ho peccato verso il cielo e davanti a te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Ma il padre disse ai servi: Presto, portate qui il vestito più bello e fateglielo indossare. Mettetegli l'anello al dito e i sandali ai piedi. Prendete il vitello grasso, ammazzatelo. Mangiamo e facciamo festa, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. E cominciarono a far festa. Il figlio maggiore si trovava nei campi. Al ritorno, quando fu vicino a casa, udì la musica e le danze. Chiamò uno dei servi e gli domandò che cosa fosse tutto questo. Quello gli rispose: Tuo fratello è qui e tuo padre ha fatto ammazzare il vitello grasso, perché lo ha riavuto sano e salvo. Egli si indignò e non voleva entrare. Suo padre allora uscì a supplicarlo, ma egli rispose a suo padre: Ecco, io ti servo da tanti anni e non ho mai disubbidito a un tuo comando, e tu non mi hai dato mai un capretto per far festa coi miei amici. Ma ora che è tornato questo tuo figlio, il quale ha divorato le tue sostanze con le prostitute, per lui hai ammazzato il vitello grasso. Gli rispose il padre: Figlio, tu sei sempre con me e tutto ciò che è mio è tuo. Ma bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. Parola del Signore. Questa parabola di Gesù, così importante e così famosa, che viene abitualmente indicata come la parabola del figlio al prodigo, ci mostra il carattere, l'animo di Dio nel contesto immediato. Noi abbiamo letto proprio l'inizio del capitolo. Gesù risponde a chi lo critica perché accoglie i peccatori e mangia con loro, dicendo in sostanza che lui imita Dio, fa quello che fa Dio. Essendo l'inviato di Dio, opera l'opera di Dio, e Dio fa questo: accoglie i peccatori come figli. Ecco, se vogliamo, naturalmente questo annuncio della misericordia di Dio, che si compie in modo speciale in Gesù, lo possiamo sentire in diversi modi. Noi possiamo riconoscerci nel figlio minore e anche nel figlio maggiore. Gesù raccontò questa parabola soprattutto perché ci riconoscessimo nel figlio maggiore, cioè lo raccontò soprattutto per i farisei, gli scribi, i dottori, i maestri, come vediamo appunto dall'inizio della parabola, perché e questo è il primo grande rischio di coloro che camminano, nonostante i tanti peccati che commettiamo, che camminano nella via del Signore. Quello cioè di ritenere ingiusto un comportamento come quello di questo padre. E perciò io vi invito a riascoltare le parole del figlio maggiore, che sono quelle che ciascuno di noi direbbe. Non mettiamolo tra parentesi, il figlio maggiore, come se fosse colpevole. Il figlio maggiore rappresenta la verità. Chi di noi non direbbe così di fronte all'episodio che Gesù racconta? Va bene accoglierlo, ma io ti servo da tutta la vita e non ho mai disubbidito a un solo comando, dice il figlio maggiore. E il padre non dice che sbaglia. E il figlio maggiore, non dobbiamo interpretarlo male, non vuol sostenere che è perfetto. Tutti sono peccatori. Il figlio maggiore vuol dire che è sempre rimasto in casa, sempre sotto l'ubbidienza del padre, e si è sempre sforzato di fare la volontà del padre. E tu non mi hai mai dato un solo capretto per far festa con i miei amici. È sproporzionato, no? Adesso che torna uno che ha dilapidato tutto quello che gli avevi dato con le prostitute, tu gli fai una grande festa. E la risposta quindi del padre è la prima che ci riguarda, io penso, anzitutto, tutto ciò che è mio è tuo, tu sei sempre con me, tu sei sempre con me. E noi dovremo ringraziare ogni minuto, ogni ora, Dio che ci ha tenuto sempre con sé. E tutto ciò che è mio è tuo. Ma bisognava far festa. Qui vediamo come chiunque, tutti noi, abbiamo bisogno di diventare figli, veri figli. Il figlio minore era dal padre considerato un figlio, ma non era un vero figlio lui, e difatti si è visto. Anche il figlio maggiore aveva bisogno di diventare figlio, che non basta l'ubbidienza ai comandamenti. È necessario avere l'animo e il cuore del padre, assomigliare veramente al padre e avere la stessa apertura d'animo. Bisognava far festa perché era morto e tornato in vita. Questo che il Signore, io penso, anzitutto ci chiede, nella riconciliazione tra noi, dobbiamo considerare il figlio maggiore, identificarci con lui e vedere come siamo lontani dall'assomigliare veramente a Dio. E poi anche nel figlio minore possiamo riconoscerci, naturalmente. Possiamo riconoscerci ogni giorno anche nel figlio minore che abbandona la casa del padre e che ha bisogno di diventare figlio sperimentando la miseria a cui va incontro. Anche il figlio minore non dobbiamo santificarlo prima del tempo. Il figlio minore è tornato in sé solo alla fine. Detto questo, quindi i due figli, dobbiamo sottolineare soprattutto che questo episodio, questo racconto di Gesù ci parla di Dio soprattutto. E non è tanto l'episodio, la parabola del figli, è la parabola del padre, di Dio come padre, il quale per avere veramente i suoi figli, per farli diventare veramente figli, è disposto, è costretto per così dire, a lasciare che il figlio minore se ne vada e si faccia e constati lui personalmente, ed è un rischio anche per il padre non sa se tornerà, lo aspetta e lo segue col suo amore. E così noi vediamo l'animo di Dio che ha bisogno, e credo che possiamo comprenderlo sotto questo aspetto, perché c'è un'analogia fra la paternità o la maternità umana e quella di Dio. Dio ha bisogno di avere tutti i suoi figli attorno a sé. Ecco, allora io concludo questo breve invito, ecco, a considerarci così e a considerare soprattutto il mistero di Dio come padre, andando alle parole dell'Apostolo Paolo. Ho detto all'inizio della messa che questa è la domenica della riconciliazione. E l'Apostolo Paolo, nella seconda lettura, siamo al capitolo quinto della seconda lettera ai Corinzi, che parla di riconciliazione. Dice che Dio si è riconciliato, dice che noi dobbiamo accogliere questa riconciliazione, dobbiamo riconciliarci con Lui e tra di noi. E comincia dicendo al versetto 17, vedete, se uno è in Cristo è una nuova creatura. Bisognerebbe aver letto anche qualche versetto prima per capire un po' di più cosa intende l'Apostolo. L'Apostolo in tutta la lettera mostra, è una lettera di riconciliazione con la comunità di Corinto, e insiste molto sulla novità del suo ministero. La novità del suo ministero lo chiama il ministero di un'alleanza nuova, che è nuova proprio perché offre il perdono gratuito. Non che non ci fosse il perdono di Dio, Dio ha sempre perdonato, fin da Adamo ed Eva. Adamo ed Eva uscirono perdonati dal giudizio di Dio, e tutta la storia degli uomini è sotto il perdono di Dio. Ma attraverso Gesù Dio ha fatto una grande amnistia, e perciò il ministero dell'Apostolo è un ministero che deve incoraggiare, non avere alcun timore. Tutti possiamo accostarci a Dio sicuri di ottenere il perdono. Questa alleanza nuova è quella che è caratterizzata dallo spirito della risurrezione, che viene comunicato attraverso Gesù, e uno che è in Cristo, dice l'Apostolo, è una creatura nuova, e deve, questa novità si vede anzitutto per l'Apostolo nel fatto che noi non guardiamo più gli altri come li guardavamo prima. Paolo dice: io non conosco più nessuno, fa il suo caso, come lo conoscevo prima. Il mio modo di guardare, di sentire, di vedere rispetto agli altri è cambiato. Io non considero più gli altri come li consideravo prima, cioè da un punto di vista puramente umano. Li considero come oggetto della misericordia di Dio in Gesù. Questa è la trasformazione che l'Apostolo vuole. Quando dice, quando poi sottolinea che questo fa parte dell'opera di Dio, è per incoraggiare ancora di più alla riconciliazione, a guardare gli altri in un altro modo. Era Dio che si riconciliava a se stesso il mondo, per dire che questo atto di riconciliazione, questa opera tra noi, deriva da Dio. Noi ci mettiamo in sintonia con l'opera di Dio quando ci riconciliamo tra noi, perché Dio si è riconciliato col mondo, dice Paolo, mediante Gesù, cioè Dio ha trovato veramente un figlio come si deve, Gesù, e così si è riconciliato, per così dire, come se Dio fosse arrabbiato prima, si è pienamente riconciliato con gli uomini perché ha trovato un uomo, Gesù, veramente figlio, che ha dato se stesso a Dio, che ha ubbidito fino alla morte, che ha mostrato a nome di tutti noi, ha mostrato che cosa significa amare Dio e amare gli uomini. Per questo Dio si è riconciliato e ha affidato, dice Paolo, questo servizio della riconciliazione a noi, gli apostoli, all'annuncio. Perciò l'apostolo dice: riconciliatevi, riconciliatevi con Dio e riconciliatevi tra voi. Riconciliamo, chiediamo in questa Eucaristia questa capacità nuova di riconciliazione fra di noi, di accoglienza del dono di Dio, per cui sappiamo tutti sempre che siamo accolti da Dio e non c'è nessuno che Dio respinga o tenga lontano, perché vede in tutti noi il volto di Gesù. In tutti gli uomini vede il volto di Gesù, così anche noi dobbiamo vedere negli altri e sforzarci di vedere negli altri, con la forza dello Spirito di Dio, il volto di Gesù e il volto dei nostri fratelli.